con il Salmo 4. Lo preghiamo sempre a due cori, uomini e donne, e alternandoci con i versetti segnati dai numeretti. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Quando ti invoco, rispondimi, Dio della mia giustizia. Nell'angoscia mi hai dato sollievo. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
Fino a quando voi uomini trascurerete il mio onore, amerete cose vane e cercherete la menzogna?
Sappiatelo, il Signore fa prodigi per il suo fedele, il Signore mi ascolta quando lo invoco. Offrite sacrifici legittimi e confidate nel Signore.
Molti dicono, chi ci farà vedere bene se da noi il Signore è fuggita la luce del tuo volto?
Hai messo più gioia nel mio cuore di quanta ne diano a loro grano e vino in abbondanza.
In pace mi colgo e subito mi andrò bene.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Allora è questo salmo che dall'angoscia ci rimette in sintonia con il brano dell'Apocalisse che abbiamo letto la volta scorsa. Ricordate, si parlava di lacrime e nel capitolo 5 siamo nell'ambito delle, abbiamo iniziato la seconda parte del libro dell'Apocalisse nelle visioni e allora queste visioni profetiche, no? Il Giovanni è profeta nel senso che sta cercando di mostrare non il futuro di quello che accadrà, perché ci siamo detti, e su questo ritorniamo sempre a dirlo, che per noi cristiani la fine è nota, nel senso che noi appunto crediamo che il mistero della morte e resurrezione del Signore e della sua Pasqua è il fine della storia. La fine è già avvenuta, ha giudicato la storia, è il senso della storia. E questa fine si sta compiendo, sta arrivando, ma una fine è già nota. Per cui anche prima scherzando sulla fine, per noi la fine non è diversa dalla Pasqua del Signore. Se nella Pasqua del Signore il Signore ha giudicato il mondo, vincendo la morte, nel suo amore per tutti, la fine non è diversa. La fine è quella, per cui la fine sarà il dispiegamento di questa misericordia, di questo amore per tutti. Allora Giovanni è profeta perché in qualche modo cerca, a partire dalla fine, cerca di far leggere, di far vedere un po' questa storia, la nostra storia, no? Qual è, come Dio agisce in questa storia. Ricordate, lo sta facendo rivolgendosi a dei cristiani perseguitati, a dei cristiani in lotta, dei cristiani che sono in qualche modo alle prese con una lotta lì, in quei tempi, una lotta contro degli uomini, contro un potere oppressivo che era l'impero romano, ma ci dicevamo che poi l'Apocalisse parla ai cristiani di ogni tempo, che noi in questo momento da una parte non abbiamo lotte di gente che ci viene a cercare, eccetera, però c'è una lotta del cuore contro quelle dinamiche che a volte poi prende anche l'aspetto di situazioni concrete, quando a un certo punto si cerca di nella logica del Vangelo vivere. Allora, la volta scorsa, ricordate, avevamo cominciato leggendo il capitolo 4, il capitolo 5, questa grande liturgia sul trono, colui che sedeva, dicevamo appunto Dio Padre Onnipotente, il Figlio, a un certo punto nella figura dell'agnello, e i vegliardi, non riprendo le cose che abbiamo visto la volta scorsa, i 24 vegliardi, questa liturgia, questa lode, questa relazione di lode santo santo. E poi nel capitolo 4, nel versetto 5, scusate, nel versetto 8, no, il canto del santo, poi ancora tu sei degno Signore Dio nostro, versetto 11, e poi questo rotolo. E nel capitolo 5 nella mano destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto sul lato interno e su quello esterno, sigillato con 7 sigilli. E un angelo che proclamava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ci dicevamo che questo rotolo è la storia, è la storia nel suo significato, nel suo senso, no? Nel suo svolgimento che facciamo fatica tante volte a cogliere, no? Un senso. E questo non soltanto nelle vicende grandi, no, della storia, ma anche a volte nelle nostre vicende personali che poi fanno la storia, no? Quindi allora è come se questo rotolo è sigillato, cioè ci sono 7 sigilli, no? È sigillato perfettamente, ricordate 7, no? Sigillato perfettamente. E allora nessuno in cielo e in terra era in grado di aprire il libro. E Giovanni piangeva molto, versetto 4, perché non fu trovato nessuno degno di aprire il libro, fin tanto che un vegliardo gli disse: guarda, è stato trovato, ha vinto il leone della tribù di Giuda, il germoglio di Davide, no? E lui che ha, tu sei degno di prendere il libro, dice il versetto 9, e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e riscattato con Dio, con il tuo sangue, uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. E l'agnello che apre il libro. Vedete, per noi cristiani è nella relazione con Lui, è il suo amore che ci spiega le cose, anche se poi non le capiamo, ma è nella relazione con Lui che chiediamo perché. Non so se mi spiego. Cioè noi abbiamo un'intelligenza, ci è stata donata, abbiamo un cuore, abbiamo una volontà, una ragione, dobbiamo usarli, ma sapendo che poi il senso ultimo, chi può aprirci, no? Chi può darci luce, è il Signore, nel dialogo con Lui, a partire da Lui, è Lui che appunto... Apocalisse ci sta dicendo che è colui che può aprire. E allora andiamo a vedere questi 7 sigilli, no? Il capitolo 6, il capitolo 6 cominciamo a leggere, vediamo se stasera riusciamo a leggere appunto questi. E vidi, quando l'agnello sciolse il primo dei 7 sigilli, e udì il primo dei 4 esseri viventi che diceva come una voce di tuono: vieni. E vidi, ecco un cavallo bianco, colui che lo cavalcava aveva un arco, gli fu data una corona ed egli uscì vittorioso per vincere ancora. Allora cominciamo, no, ad approcciarci a questo agnello che scioglie i sigilli. Ricordate, ecco, no, che siamo in un linguaggio, e ancora di più lo vediamo, simbolico, per cui adesso c'è i cavalli, i colori dei cavalli, vedremo, cercheremo di decodificare. E questa cosa dei cavalli noi la troviamo già nell'Antico Testamento. Ricordate che Giovanni è un ebreo ed è uno che conosce molto bene l'Antico Testamento, perché nel libro di Ezechiele, al capitolo 5, come troverete in nota, a un certo punto si parla di cavalli. Allora, qui in nota abbiamo Ezechiele 5, 17, e dice... No, scusate un attimo, vediamo 5:17. Ecco, Zaccaria capitolo 1, scusate, ecco, sono qui. Capitolo 1 al versetto 7 in Zaccaria c'è scritto che il 24 dell'undicesimo mese, cioè il mese di Sebat, l'anno secondo Dario, eccetera, eccetera, io ebbi in visione di notte un uomo in groppa a un cavallo rosso, stava tra i mirti in una valle profonda, eccetera, eccetera. Allora, ci sono queste cose, tanto per far vedere, no, il collegamento anche all'Antico Testamento di questo. Innanzitutto, per cominciare a vedere questi sette cavalli, vedremo che noi possiamo suddividerli, questo settenario, in primi quattro e poi vedremo altri tre. E questo sarà un modo in cui vedremo, per esempio, anche subito dopo le trombe, il settenario delle trombe, 4 e 3. E allora, questo cavallo con uno che cavalcava e che aveva un arco e che uscì vittorioso, eccetera, per vincere ancora, secondo alcuni studiosi, qui dietro sicuramente c'era, al tempo di Giovanni, quello che l'impero romano nei suoi confini orientali stava vivendo in maniera drammatica, cioè l'incontro con i parti. I parti sono stati una popolazione che ha dato notevoli grattacapi ai romani e che ha procurato anche delle sconfitte, no? E una cosa particolare che avevano questi guerrieri è che avevano inventato la staffa, cioè la staffa del cavallo, il poter appunto cavalcare, no? Poggiandosi sulla staffa e tirando l'arco. Tirando appunto le frecce, cosa che rappresenterà una grande rivoluzione, perché ancora fino al tempo dei Romani la guerra la facevano i fanti, ricordate per esempio Alessandro Magno, cioè con la falange, no? Prima erano le grandi cioè gli eserciti numerosissimi, no? Poi arriverà Alessandro con l'invenzione di una strategia di combattimento che sbaraglierà, però erano i fanti. A partire da quel tempo invece cominceranno questo nuovo modo che avrà un seguito molto grosso. Ricordate che poi pensate che anche fino al Medioevo, dove saranno i cavalieri, no? I combattenti, era il cavaliere che poi aveva anche tutta una corte attorno, dei vari scudieri, dei vari, no, eccetera. I crociati saranno queste falangi di cavalieri, eccetera. Allora, sicuramente in Giovanni c'è questa risonanza storica di questo cavallo e il cavaliere con l'arco vincente. E allora, cos'è questo? Naturalmente questo per la risonanza storica. Per la risonanza simbolica, il cavaliere vincente, il primo che viene prima di tutti nella storia, è la parola di Dio. È la parola di Dio, cioè questa parola di Dio che si fa avanti nella storia degli uomini e che per noi si è fatta a un certo punto carne nella vita del Signore Gesù, che è la parola vittoriosa, cioè vittoriosa non tanto in termini umani, nel senso di potenza, anzi in questo senso è la parola più debole, è la parola che può essere non soltanto schiacciata, zittita, ma strumentalizzata ai fini di potere, eccetera. In questo senso vi ricordo che il vero senso della bestemmia, secondo il Deuteronomio e l'Esodo, dove noi abbiamo il racconto dei 10 comandamenti, non è tanto quello di, come noi comunemente pensiamo, di mettere in mezzo il Signore Gesù Cristo, no, la Madonna, eccetera, i madonnari, quelli che buttano giù madonne, oppure di Gesù Cristo, così dalla mattina alla sera, e uno dice, un grande bestemmiatore. Allora, sicuramente non è bello. Cioè, perché per noi credenti sentirci nominati così persone che a noi sono care ci fa male, no? Ma non è quello la bestemmia. Non è quella la bestemmia, secondo la Bibbia. Perché non nominare il nome di Dio in vano, non svuotare il nome di Dio, significa non strumentalizzare il nome di Dio. Allora in questo senso, per esempio, in questo tempo in cui ci stiamo per apprestare a una nuova campagna elettorale, i politici che metteranno in mezzo il nome di Dio per fini di strumento cioè elettorale, eccetera, sono dei bestemmiatori. Sono dei bestemmiatori. In questo senso, per esempio, noi preti che nominiamo il nome di Dio per mestiere, passatemela, non è il termine giusto, ma così, e che sul nome di Dio ci si fa i soldi, e quanti preti sono stati, no? La fortuna di parenti, nipoti, eccetera, che poi hanno avuto appartamenti, eccetera, cose, quando tu lo fai per soldi sei un bestemmiatore. Eccetera, eccetera. Allora, allo stesso tempo è la parola di Dio vincente nella storia perché è l'unica capace di scardinare il cuore. È l'unica capace di toccare i cuori, di scardinarli non con la violenza, ma con quel fascino dell'amore che apre il cuore alla vita, che converte. Come delle frecce che no, colpiscono, eccetera. E quindi nella storia, ecco, la prima cosa che Giovanni invita a contemplare è questa parola, di una parola di Dio che parla agli uomini, di una parola di Dio, e anche la prima cosa dice che questa nostra storia non è abbandonata, ma c'è un Dio che continua a parlare. E questo lo dico anche perché poi in alcuni ambienti ecclesiali molto spesso invece si parla sul silenzio di Dio, siamo in tempi in cui Dio tace, non sentiamo più la sua parola, ma perché Dio tace, è tutto il silenzio e si fanno convegni sul silenzio di Dio. Ma io credo che la cosa, e non lo credo soltanto io, è che una problematica è anche il tempo dell'ascolto, perché tante volte, cioè la scrittura ci dice che Dio è il logorroico, cioè Dio, anzi un salmo dice: Signore, se tu non mi parli io muoio, io sono come uno che scende nella fossa, dice, parlami Signore, se tu non mi parli io sono come uno che scende nella fossa. Allora il Signore ci parla e continua a parlarci, continua a essere presente nella storia. Il discorso è l'ascolto. Quando c'è una pratica cristiana che non è capace di ascolto, si è perso tutto. Allora, ecco, questa parola vittoriosa, che è vittoriosa, gli fu data una corona, ed egli esce, ciao, esce vittoriosa per vincere ancora, che ha vinto e continua a vincere. E poi il secondo sigillo, ricordate, stiamo parlando della storia, a partire da quello che l'agnello apre. Allora cosa c'è nella storia degli uomini? La prima cosa è la parola, è Dio presente nella storia. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì il secondo essere vivente che diceva: vieni. Allora uscì un altro cavallo, rosso, fuoco. A colui che lo cavalcava fu dato potere di togliere la pace dalla terra, di far sì che si sgozzassero a vicenda, e gli fu consegnata una grande spada. Questo secondo cavallo, rosso, fuoco, è la violenza. C'è un'altra dimensione, no? Nella storia degli uomini, no? Che è presente a tanti livelli, no? Dai livelli più drammatici, più espliciti, che vediamo oggi con i mezzi televisivi, no? Leggendo domenica scorsa con un gruppo, leggevamo Matteo 24-25 e il Signore Gesù parla: quando sentirete di guerre o di rumori di guerre? Al tempo di Gesù non c'erano televisioni né, no, eccetera, né Twitter né Internet, per cui si sentivano i rumori di guerra, cioè nel senso che passava qualcuno e diceva lì è accaduto, no, eccetera. E la violenza, le guerre e poi tutta quell'altra violenza che non in maniera così, no, drammatica, sistematica, molteplice, come può essere appunto una guerra, coinvolge la nostra vita. Dalla violenza nelle nostre città, nelle nostre, alla violenza che inquina e, come dire, colpisce, ferisce le relazioni umane. E quindi a tutta la violenza che per esempio non vediamo, appunto, ma perché nelle mura domestiche. No. Allora l'altro sigillo è la violenza e quindi questo cavallo rosso. Attenzione, qui c'è scritto: a colui che lo cavalcava fu dato, è un cosiddetto passivo teologico, nel senso che questo, chi è che ha dato a questo cavallo? Cioè Dio. Allora, passivo teologico che significa? Attenzione, non dobbiamo coglierlo nelle nostre categorie, dobbiamo coglierlo nelle categorie ebraiche, che sapevano bene che noi siamo liberi e sapevano bene che noi siamo noi che decidiamo nei nostri cuori di compiere il male, di operare violenza, ma che tutta questa storia, pur segnata dalla violenza, non esce fuori dalle mani di Dio. Cioè, loro tenevano insieme nella fede, senza risolverlo, come neanche noi lo risolviamo, ma loro lo tenevano insieme, questo una libertà dell'uomo e allo stesso tempo una provvidenza di Dio, diremmo noi, no? Un agire provvidenziale di Dio. Quindi in qualche modo è nelle sue mani, in qualche modo anche questo lui, ricordate all'inizio dell'Apocalisse leggevamo il Pantocrator, no? Dicendo non tanto l'onnipotente, come alcuni commentatori un po' contestano, no? Ma piuttosto colui che ha tutto nelle sue mani. Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udì il terzo essere vivente che diceva: vieni. E vidi un cavallo nero. Colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udì come una voce in mezzo ai quattro esseri viventi che diceva: una misura di grano per un denaro e tre misure d'orzo per un denaro, olio e vino non siano toccati. Cos'è questo cavallo nero che dice un'altra dominante della nostra storia? La fame nel senso di tutte quelle dinamiche economiche, no, la bilancia, il mercato, che affamano, no? Che diventano quelle logiche per cui c'è qualcuno che accaparra e ci sono tanti che, appunto, notate, una misura di grano per un denaro era la paga di una giornata, no? Per cui una misura di grano di un denaro significa che, non so, una misura di grano, adesso non so esattamente quanto corrisponde, ma possiamo dire mezzo chilo, un chilo di grano che costa 40, no, 80 euro, cioè eccetera. Una cosa, no, chi dice, quelle situazioni di squilibrio, no, che poi sono le nostre situazioni di crisi, in cui i prezzi lievitano, no? E pensate alla Grecia, no? Che noi vediamo come uno spauracchio su di noi, e pensate a chi poi non ha i soldi per poter comprare, no? Una misura di grano. Infatti dice, l'olio e il vino non siano proprio toccati, non se ne parla proprio, no? Cioè, perché? Perché non ci sono i soldi. Allora, un'altra dominante nella storia di questa economia, che poi si ricapitola in un'esplosione. Il benessere di alcuni che diventa possibile attraverso l'esclusione di altri. Su questo l'economia mondiale, no, ci insegna. Quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce del quarto essere vivente che diceva, vieni, e vidi, ecco un cavallo verde. Colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e gli inferi lo seguivano. Fu dato loro potere sopra un quarto della terra per sterminare con la spada, con la fame, con la peste e con le fiere della terra. Questo verde di per sé si potrebbe anche tradurre più con verdastro, ma un verde di diverse sfumature, che diventa quasi un grigiastro. E qual è questo, il significato di questo quarto cavaliere? La malattia. La malattia. Si chiamava Morte, no? Ricordate che più volte nelle nostre letture ci siamo detti che nella Bibbia, e Giovanni è profondamente biblico, Morte, quando si parla di morte non si parla solo nel momento in cui chiuderemo gli occhi per sempre e che speriamo il più lontano possibile, ma si parla di tutto quello che da vivo ti uccide. E allora l'emarginazione è morte, la violenza è morte, il non riconoscimento è morte, l'incomunicabilità è morte, la malattia è morte, no? In quanto ti impedisce di vivere pienamente, no? E allora, notate, no? Si parla di fame, di peste, la malattia con tutto quello che vediamo, con tutto quello che sperimentiamo, con tutto quello sfinimento, il progressivo consumarsi, eccetera, eccetera, no? Un inferno. Ecco, notate come Giovanni sta parlando della nostra vita, quindi un'altra situazione, un'altra dominante della nostra storia. Però attenzione, fu dato loro potere sopra un quarto della terra. Cioè, nel senso che questa malattia, questa situazione di fragilità e di morte presente nella nostra vita ha un limite. Non è onnipotente, non è l'ultima parola sulla vita degli uomini, no? Fu dato limite, un quarto. Ecco, allora questi sono i primi quattro, e dice fu dato loro, ecco il quarto B, fu dato loro potere sopra un quarto della terra, cioè tutti, ecco scusate, leggo meglio, vedete fu dato loro, il versetto 8B è una ricapitolazione dei primi tre, perché sono quattro, sì, però è uno più tre, e questi tre fu dato loro potere sopra un quarto della terra, per cui abbiamo detto che la violenza, la fame e la malattia non sono onnipotenti. Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di coloro che furono immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che gli avevano reso, e gridarono a gran voce: fino a quando, sovrano, tu che sei santo e veritiero, non farai giustizia e non vendicherai il nostro sangue contro gli abitanti della terra? Ecco, il quarto sigillo rappresenta, qui si parla di anime, di coloro che furono immolati, uccisi, a causa della parola di Dio, della testimonianza che gli avevano reso. Il quarto sigillo è il dolore innocente. Il quinto sigillo, scusate, è il dolore innocente. Attenzione, nessuno di noi è innocente, neanche i bambini sono innocenti, ok? C'è la festa dei santi innocenti e quindi noi diciamo che i bambini, ma sappiamo bene che i bambini vivono da bambini quelli che noi viviamo da adulti, no? Tant'è vero, basta guardarli ogni tanto quando giocano tra di loro come sanno essere ben crudeli, e da bambini, e nessuno di noi è innocente. Ma quando si parla di dolore innocente si parla di un dolore sproporzionato. Cioè, noi qualche volta cerchiamo di farci una ragione quando troviamo una proporzione tra causa e dolore, no? Se l'è cercato. Cioè, uno che, non lo so, si fumava troppo, gli è venuto il cancro, no? Cioè, vabbè, poveretto, vabbè, però, cioè, si fumava 10 pacchetti di sigarette al giorno, no, non lo so, adesso per dire, no? Quindi, mettiamo però c'è tutta un'altra dimensione di cui facciamo esperienza, drammaticamente, di un dolore che non vediamo proporzione. Non vediamo causa. Allora c'è un dolore innocente, no? E trovarsi appunto queste anime immolate, queste persone che sono in questa storia e che attenzione, queste gridano a gran voce. È la loro vita che grida. Fino a quando? Fino a quando? Cioè, vedete, è un grido di fede a colui che è il garante del valore prezioso di ogni vita, è il riscattatore. Vedete, nella Bibbia non è che viene data spiegazione noi ci domandiamo perché il dolore è innocente, no? Cioè, nella Bibbia non viene tanto detto, aspetta, siediti, che ti spiego il motivo, ti spiego il meccanismo. Nella Bibbia tante volte viene detto, come per esempio, adesso mi ricordo quel brano famoso che ha a che fare con la lettera ai Romani, del giusto vivrà per la sua fede, in cui il Signore dice al profeta, prendi un libro, prendi una tavola, meglio, prendi un pennino e scrivi. Ci sarà un termine, ci sarà un termine. Pensate, l'icona biblica del dolore innocente per eccellenza è Giobbe, no? Giobbe è il personaggio, sapete che Giobbe è un racconto, non è un personaggio storico, Giobbe è un racconto, e in Giobbe c'è, no, il distillato, cioè dell'innocente che soffre senza motivo. Ed è Giobbe che in un brano molto bello lui dice, di fronte a quegli cosiddetti amici che andavano lì, in realtà non lo aiutavano per niente, ma dice, io lo so che il mio Goel è vivo. Goel è il redentore, il riscattatore, il vendicatore di sangue. Nel clan ebraico c'era uno che non c'erano le forme di giustizia che abbiamo noi, ma ogni clan aveva uno che era deputato a fare giustizia, nel senso che se uno aveva ricevuto un'offesa da parte di qualcun altro, quello lì doveva andare lì e sistemare la questione. E allora vedete, Giobbe cosa dice? Dice, io lo so che il mio riscattatore è vivo. E ultimo si ergerà sulla polvere. Questo è un brano che ogni tanto passa nei funerali, no? Nel senso che se la polvere è la morte, no, allora lui avrà l'ultima parola. non avrà la morte l'ultima parola. Allora, anche qui, questo è il grido di coloro, no, di coloro che nella relazione con Dio, nell'aver fatto esperienza della bontà di Dio, dicono: Signore, fino a quando? No. Noi lo sappiamo che tu hai vinto la morte, ma questa morte e questo dolore innocente che segna le nostre vite chiede un riscatto. A te la vendetta, Signore. Quanti salmi dicono, Signore, alcuni salmi dicono: mia la vendetta. Allora, ricordate che siamo nel contesto dell'Apocalisse, Giovanni che è in carcere, che sta parlando ad altri cristiani, li abbiamo visto alcuni cristiani che sono stati anche ammazzati nelle lettere, no? Ricordate questo riferimento a una persecuzione, no? Allora, ecco, fino a quando? Perché il Signore è il garante, appunto, di un valore prezioso che spetta al dolore innocente degli uomini, e questo valore non andrà sprecato. E allora viene data a ciascuno di loro una candida veste, una veste candida, e fu detto loro di pazientare ancora un poco, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli che dovevano essere uccisi come loro. Si tratta di pazientare per il tempo che consentirà la composizione dell'intera famiglia. Si parla di fratelli, no? Loro compagni e fratelli. E man mano che questo sangue è versato in un contesto di dolore innocente diventerà il fondamento di un'intera famiglia umana. Tra l'altro, il dolore innocente, se dicevo che tra di noi, ero partito dicendo che non c'è nessun innocente, un innocente c'è stato, uno solo, il Signore Gesù. No. La preghiera, c'è una preghiera eucaristica che dice: perché Padre, per tuo Figlio, il solo giusto. Noi crediamo che un'umanità che è stata capace di vivere in giustizia, cioè nelle giuste relazioni che permettono la vita sempre e con tutti, è avvenuto soltanto in Gesù. E allora il suo dolore innocente, no? che nel quale noi, e nel suo sangue, nel quale noi ci torniamo, in Lui, nella sua vita, nella parola, nella celebrazione dell'Eucaristia, perché faccia di noi questo una famiglia. Allora c'è bisogno di pazientare, perché questo diventi il fondamento di una fraternità umana, una fraternità universale che passi per tutti. E vidi, quando l'agnello aprì il sesto sigillo, e vi fu un violento terremoto. Il sole divenne nero come un sacco di crine, la luna diventò tutta simile a sangue, le stelle del cielo si abbatterono sopra la terra come un albero di fichi sbattuto nella bufera. Lascia cadere i frutti non ancora maturi. Il cielo si ritirò come un rotolo che si avvolge, e tutti i monti e le isole furono smossi dal loro posto. Allora i re della terra, i grandi, i comandanti, i ricchi, i potenti, e infine ogni uomo, schiavo libero, si nascosero tutti nelle caverne fra le rupi dei monti, e dicevano ai monti e alle rupi: cadete sopra di noi e nascondeteci, dalla faccia di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il grande giorno della loro ira, e chi potrà resistere? Questo sigillo, il sesto, ha le connotazioni appunto di un violento terremoto che coinvolge poi anche il cosmo, no? Il sole diventa nero, le stelle del cielo si abbattono, no? Eccetera, eccetera. Un terremoto che purtroppo ne conosciamo anche un po' più direttamente, più o meno, Ma il problema del terremoto poi è anche lo sconvolgimento interiore, no? Perché lo vediamo nelle persone che hanno vissuto all'Aquila, nel terremoto dell'Aquila. Noi gesuiti avevamo già chiuso la comunità l'anno prima, e però uno da Roma andava una volta al mese per qualche giorno all'Aquila per seguire ancora delle cose. E c'è stato la notte del terremoto ed è stato bloccato per 2 ore con la scala che non si poteva, cioè tutto, no? E fin tanto che sono andati a tirarlo fuori, e per 3 giorni non ha parlato, cioè perché era uno stato di shock, no? Cioè come possiamo immaginare tante altre, no? Cioè per cui c'è un terremoto, no? Della nostra vita, delle nostre, no, in cui i riferimenti vengono meno. No, il sole che dovrebbe dire il giorno, e poi la luna di notte, il sole diventa nero, il giorno diventa notte. Allora, questa fragilità della nostra storia, della nostra condizione, della nostra vita, dove i riferimenti che segnano il nostro tempo, lo scandire, poi cambiano, no? E coinvolgono anche quelli che si ritenevano grandi, potenti, li abbiamo visti nei vari dittatori o presidenti, meglio. Che da essere osannati e seguiti da vari capi mondiali poi sono finiti a nascondersi in buchi sottoterra che i satelliti non sono riusciti a trovare, ma sono stati trovati per il tradimento di alcuni cosiddetti amici e poi sono stati ammazzati come cani. E per cui c'è una situazione appunto di angoscia. Ecco, questo disastro, quel sentimento del disastro come qualcosa che ogni giorno può accadere. Cioè che in certi momenti lo possiamo sentire di più, legato anche a situazioni, quando ci sono gli attentati, no? Uno va a Roma, entra in metropolitana e un pensiero gli viene, no? Ma al di là di tutto è un'angoscia per la nostra situazione di fragilità, di terremoto sempre possibile. Chi può resistere? Dice, no, l'ultima parola, e chi può resistervi? E dopo questo vidi 4 angeli che stavano nei 4 angoli della terra e trattenevano i 4 venti, perché non soffiasse vento sulla terra, né sul mare, né su alcuna pianta. E vidi salire dall'oriente un altro angelo, col sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai 4 angeli a quelli era stato concesso di devastare la terra e il mare: non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. Vedete questi angeli che sono, no, la presenza di Dio che in questa storia terremotata, in questa storia fragile e angosciosa, può trattenere ciò che sconvolge, no? I 4 venti, eccetera eccetera, e poi anche gli angeli che è stato concesso di devastare la terra e il mare, fintanto che non si aveva impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Allora sappiamo benissimo, nonostante che e gli amici testimoni di Geova ci vengono a volte a dire che no, sono 144.000, no? Quindi il problema è quelli oltre, cioè che cosa fanno, che è un numero simbolico, perché 144 è 12 per 12 per 1000 eccetera, quindi dice una moltitudine, segnati dal sigillo, il sigillo del battesimo, il sigillo, i cristiani che venivano, ci sono ancora dei cristiani, e vedo anche nella nostra città, credo soprattutto i somali, ogni tanto vedo delle signore che hanno la croce qui sulla fronte, perché alcuni cristiani lo fanno ancora, cioè di mettere, no, sulla propria fronte il sigillo, no? Di essere segnati, che è il sigillo d'appartenenza, no? Si è segnati, noi apparteniamo, il battesimo è un sigillo, sigillo del cuore, che poi si può esplicare anche in sigilli esteriori, ma quello che conta è il cuore che appartiene, sul cuore c'è stato messo un sigillo, no? Mettimi come sigillo sul tuo cuore, no? I canti, sigillo d'amore. E allora è bello perché, cioè, Giovanni, pur no, in questa, vedete, quando si è perseguitati, quando si sta male, si resiste, è facile, cioè, come dire, lasciarsi andare a dire no, contro i nostri nemici, noi, no, noi, gli altri andranno all'inferno, pagheranno per tutto il male. Allora qui mantenere questo è possibile solo perché Giovanni era ispirato, mantenere questo sguardo di misericordia e di speranza per tanti, per molti, per tutti. 144. Quindi che questa misericordia appunto è per tutti. E poi qui, tra l'altro questo dalla tribù di Giuda, 12.000 segnati con il sigillo, dalla tribù di Ruben 12.000, da 12.000 sono le 12 tribù di Israele, 12.000 eccetera, e notate in alcune Bibbie sul margine c'è riferimento a numeri, numeri dove c'è questo censimento del popolo di Israele legato proprio anche all'accampamento e poi a, no? In qualche modo a una stabilità, cioè coloro che segnati dal sigillo in questo mondo instabile, terremotato, si accampano, cioè si accampano, dicono la possibilità di una stabilità, di una stabilità, cioè di coloro che a partire dal sigillo, a partire dall'amore del Signore, in qualche modo nelle vicende sanno rimanere saldi nell'amore, non si lasciano travolgere, no? Ma sanno rimanere saldi nell'amore. Abbiamo delle testimonianze di coloro che per esempio nella Seconda Guerra Mondiale, no? Hanno cercato di rimanere saldi a un'umanità, a un senso più profondo, no? A un non lasciarsi andare alla barbarie, alla violenza così dilagante, no? E che hanno saputo vedere gli altri sempre come persone. Pensate a tutti quelli che hanno difeso gli ebrei, no? E anche tanti cristiani, dei musulmani. Questo credo che sia bello ed adatto a questo, che nel museo dello Yad Vashem a Gerusalemme, tra i giusti delle nazioni, ci sono i musulmani che a Sarajevo hanno nascosto degli ebrei, li hanno salvati. Allora, coloro che nel terremoto, nell'instabilità e nell'angoscia, proprio perché segnati, sanno rimanere saldi nell'amore. E dopo queste cose vidi ed ecco una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Allora, la radice santa di Israele e dalla radice santa una moltitudine immensa. Noi veniamo da Israele, noi siamo stati inseriti nel resto di Israele, che a partire dal Messia di Israele, Gesù di Nazareth, si è aperto a ogni nazione. Noi veniamo da lì. E quindi a partire da queste tribù, da questa storia, siamo stati inseriti, è diventata la nostra storia. Quanto mi fa ancora soffrire quando incontro ancora dei cristiani che per ignoranza e per arroganza, no, dicono no, ma noi con gli ebrei non abbiamo niente a che fare, cioè, o con l'Antico Testamento. Si unisce ignoranza e arroganza, no? Spesso sono due componenti che vanno insieme. E allora no, qui c'è la loro storia che diventa, l'agire di Dio in quella storia che diventa attraverso il popolo e attraverso il Messia di quel popolo, Gesù di Nazareth, salvezza per una moltitudine immensa. E tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, tenevano rami di palma nelle loro mani e gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano attorno al trono, gli anziani e i quattro esseri viventi si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono e adorarono Dio dicendo: Amen, lode, gloria, potenza, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen. Vedete questa liturgia, la storia è come una liturgia, la lode. È bello perché già l'Antico Testamento lo diceva, che la liturgia, sì, sono anche la liturgia che celebriamo in questa stanza, cappella, e però la liturgia, come dice per esempio Isaia 55, è spezzare il tuo pane con l'affamato, no? Dividere il tuo mantello, eccetera, gridare per l'oppressione e a difesa dell'oppresso, eccetera, eccetera. È la liturgia di lode che sale a Dio. E uno degli anziani allora si volse a me e disse: questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono? Gli risposi: Signore mio, tu lo sai. Lui sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue dell'agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Ecco, tutti coloro che hanno per amore dato la vita, sia in maniera cruenta, sia in maniera invece nella fedeltà alle persone che gli erano affidate, nel nascondimento, in tutto quello, tutte quelle persone che si sono consumate nell'amore. Non avranno più fame né più sete, non li colpirà il sole né l'assura, perché l'agnello che sta in mezzo a loro sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Molto bello come si chiude, no? Questo capitolo 7, no? Il Signore che sta in mezzo e sarà il loro pastore. Settimo sigillo, mercoledì prossimo. Ecco, quindi mercoledì prossimo torniamo alle 7, quindi era soltanto oggi che vi ho chiesto questo anticipo, ma mercoledì prossimo sì.